Da Resistenze in Cirenaica. Il cavallo dei Gappisti. Dopo il 25 novembre del 43, con l'avvento della Repubblica Sociale Italiana, i fascisti ripristinarono i famigerati tribunali speciali. Erano composti da un presidente, un pubblico ministero e un giudice, scelti fuori dalla provincia in cui esercitavano quel loro lugubre e squallido incarico. Operavano secondo le norme della procedura militare in tempo di guerra e avevano il potere di condannare gli imputati politici ritenuti pericolosi anche con la pena di morte. Questi organismi avevano il compito di giudicare sommariamente soprattutto i partigiani e gli antifascisti. A Firenze a svolgere questo compito infame erano stati scelti tre bolognesi. Era un oltraggio che i GAP di Bologna non potevano sopportare e pertanto decisero di sciogliere, a modo loro, quello strumento di morte. All'angolo di una traversa di via Mazzini, due giovani gappisti se ne stavano appoggiati alle loro biciclette. Il primo leggeva, borbottando, un articolo del Resto del Carlino, facendo imbestialire il secondo. È davvero un giornalaccio di merda. I suoi scribacchini ormai sono i portavoci delle camicie nere. Ogni volta che viene giustiziato uno della Brigata Nera o un nazi, sbraitano che gli attentatori hanno colpito in bicicletta.
Cioè, per questo scrivono pure che indossiamo la tuta da operai.
Idioti! Non abbiamo mica bisogno di una divisa noi altri. E se pensano di farci un dispetto descrivendoci come operai, non hanno capito proprio un cazzo.
È che gli rode il culo che dentro le fabbriche l'antifascismo vada per la maggiore.
Guarda qua, in prima pagina. I partigiani non usano le biciclette per andare a passeggio. Bella scoperta. E tanto per cambiare, per reggere il moccolo ai fascisti, il Carlino dà spazio alle ordinanze anticiclisti.
Mi sa che ai neri un uomo sul sellino mette una FIFA blu. Se ne vedono uno in fila nel primo bar o nel primo portone, che non si sa mai.
Il ragazzo col giornale richiamò l'attenzione dell'altro sull'ordinanza più recente. Senti un po' qua cosa dicono le ultime prescrizioni del capo della provincia Fantozzi. Considerati continui attentati contro la vita dei cittadini italiani, i pubblici uffici e le autorità germaniche, si devono adottare misure atte a prevenire il ripetersi di siffatti crimini. Ritenuto che la maggior parte di questi vengono compiuti da ciclisti sconosciuti, i quali si eclissano subito dopo il misfatto, ritenuta l'assoluta necessità di provvedere, d'intesa con la competente autorità germanica, si ordina che a decorrere dal giorno 26 aprile 1944, è fatto divieto assoluto di circolare con la bicicletta, anche portata a mano, entro il perimetro della città di Bologna, delimitato dai viali Masini, Berti Pisciat, Filopanti, Ercolani, Carducci, Gozzadini, Panzacchi, Aldini, Pepoli, Vicini, Silvagni, Pietra Mellara, nonché per le seguenti strade: via Putti, via Panoramica, via delle Rose, via Malta, via Santa Chiara, via Pelagi, via Bondi, via Schiassi, via Agnesi, via Galletti, viale Audinò, fino a via Roncati e via dell'Osservanza. Coloro i quali abitano entro il perimetro sopradescritto e che, per ragioni di lavoro, devono spostarsi con biciclette dal luogo di divieto alla periferia e far poi ritorno al centro, dovranno essere muniti di una speciale dichiarazione della ditta presso cui lavorano, vidimata dalla questura di Bologna. Ma per tutto il perimetro e le strade di divieto dovranno portare la bicicletta a mano, con le ruote sgonfie o con la catena staccata dalla moltiplica e dal rocchetto. Nei confronti dei ciclisti, che nell'intimazione della forza pubblica di fermarsi non ottemperino immediatamente, sarà fatto uso delle armi. E non è tutto. È vietato su tutto il territorio della provincia agli uomini di età superiore ai 16 anni l'uso della bicicletta senza una speciale autorizzazione. E se per caso un ciclista viene fermato e gli trovano addosso una rivoltella, se non ha un'autorizzazione speciale, può essere passato immediatamente per le armi.
Ma lo sai che a Milano, durante i moti popolari del maggio del 1898, per il pane e il lavoro, quel macellaio di Bava Beccaris aveva vietato nell'intera provincia la circolazione di biciclette, tricicli e tandem, ma sto Fantozzi è anche peggio. È curioso, le lotte si ripetono, proprio come la repressione e la paura delle biciclette. Oh, ma tu come fai a sapere tutte queste cose sulle due ruote?
Il fratello grande di mio padre, che era un anarco-socialista e stava con Andrea Costa, ha contribuito alla nascita della Federazione dei Ciclisti Rossi di Imola nel 12, un drappello di rivoluzionari su due ruote che non ne poteva più dei dirigenti socialisti che consideravano la bicicletta un passatempo da classe agiata.
Ah, Me la ricordo la famosa polemica sul Giro d'Italia. Quei vecchi rincoglioniti lo consideravano un tranello del sistema borghese e deploravano l'incoscienza e lo sperpero di energie dei giovani ciclisti, mentre gli operai e i contadini avevano altro a cui pensare.
Una morale da pretina di campagna, altro che socialisti. Pensa a Bartali, che ha trasportato dei documenti segreti della Resistenza nei tubi del telaio della bici.
Già, e non era l'unico. Dopo la soppressione del Giro del 41, i ciclisti non hanno avuto nessun dubbio su da che parte stare. I ciclisti rossi ci avevano preso se la sentivano che la bici sarebbe diventata sovversiva.
Sei un rivoluzionario un po' troppo romantico per i miei gusti. Mica abbiamo a che fare con delle bianchi da corsa. Qui si pedala su vecchi ravaldoni arrugginiti e magari anche senza parafanghi. E poi trovare copertoni buoni di questi tempi non è mica facile. A me è già capitato 2 volte di far la spesa nei depositi tedeschi. Che il nostro motto è resistere, pedalare, resistere. Costa fatica, ma le bici dei gappisti corrono verso la libertà.
È per questo che devono funzionare, lo diceva anche mio zio, che a smanettare coi telai, forcelli, corone e catene era un genio, eh? E lui mi ha dato i consigli migliori. Quando si esce dalla base con la bici, oltre a pedalare spediti, meglio tenere gli occhi aperti. Se si esce in gruppo, bisogna pedalare in fila indiana per affrontare con sicurezza un improvviso sbarramento nemico. Se si è in strada da soli e ci si imbatte in uno dei posti di blocco, se intimano l'alt, invece di fermarsi, conviene alzarsi sui pedali per stare a pieno posto, verso le camicie nere come a voler investire. Arrivate a 1 metro, voltare di scatto manubrio verso la parte della strada dove c'è più spazio e saltare il blocco lasciandoci i fascisti con un palmo di naso, poi le gambe spalle e zig zag per non fare facile bersaglio.
Non è che leggi troppi giornalini?
Se e dove trovo il tempo e i soldi per comprarli? Io imparo l'esempio altrui. Come un partigiano mi ha suggerito lasciare la bici a 100 metri dal dove si andrà a colpire per poi recuperare il lavoro finito.
Qualcuno, ben più importante di me, ha detto che la bici deve essere come una rivoltella, pratica e maneggevole. Poi c'è anche qualche poeta che dice che è come l'aria che respiriamo, indispensabile. Io dico che le bici, tra i tanti pregi, hanno anche il merito di farci vedere sfilare le più belle ragazze di 2 generazioni. Ah, le staffette sono il meglio del meglio.
Già. Che spettacolo! Rischiano come e più di noi, trasportano armi, esplosivi, dispacci cifrati e informative riservate ai distaccamenti partigiani, fanno appostamenti e sopralluoghi, recuperano informazioni sui movimenti del nemico, si procurano farina, lardo, pane, benzina, scambiano sale e olio e olio con munizioni, cercano vestiti, scarpe, calzettoni e lana. E tutto questo facendole in barba ai fasci nazisti, passando senza danni con le loro biciclette e i loro cestini tra i tanti posti di blocco.
Proprio mentre la tela delle lodi e dei complimenti raggiungeva dimensioni ineguagliabili, arrivarono in bici due giovani staffette. E quando si parla del diavolo, anzi delle diavolesse, buongiorno signorine.
L'obiettivo sta arrivando e i piedi camminerà solo, fra 10 minuti sarà qui, preparatevi e in gamba, ci si vede dopo, non fateci angustiare, vi vogliamo abbracciare presto.
Le 2 ragazze si allontanarono con le biciclette, i 2 giovani partigiani invece lasciarono le loro sotto il portico e si incamminarono verso la casa dell'obiettivo in silenzio, per poi nascondersi in un angolo buio. Il più grande dei 2 chiese a bassa voce all'altro, quasi sussurrando.
È la prima volta?
Sì, è la prima volta che sparo. A qualcuno, intendo. Questa azione, ne sono sicuro, mi lascerà segni difficili da cancellare.
Ci sono passato, fatti forza. E poi questo non è un qualcuno qualsiasi, anzi, non è nemmeno una persona. È uno stramaledetto carnefice cosciente di esserlo. Uno che ci prova gusto a far del male con il suo tribunale speciale. Pensa a tutti i compagni fucilati, impiccati, arsi vivi, torturati. Pensa agli innocenti uccisi nelle rappresaglie che sto figlio di puttana ha avallato. Saranno anni lunghissimi per noi questi. Viviamo nel silenzio di case che devono sembrare disabitate, in città in cui dobbiamo muoverci come gatti randagi di notte e di giorno, con la paura di essere arrestati, passate le armi. Dobbiamo essere pronti a tutto, pronti a sparare con precisione senza sprecare colpi. Siamo combattenti speciali, siamo combattenti per la libertà, dobbiamo comprendere il linguaggio della povera gente, devono sentirci dalla loro stessa parte. Shh, eccolo, eccolo.
Non fece in tempo a finire che dei passi echeggiarono nelle vicinanze. Era lui, uno di quelli del tribunale speciale. I due partigiani vennero fuori con le pistole puntate. Uno sparò 3 colpi, l'altro ne sparò 1. Era il colpo di grazia per porre termine a un'esistenza feroce. Si allontanarono con passi decisi, ma senza correre. Arrivarono alle biciclette e le inforcarono, cominciando a pedalare per raggiungere la base dove gli altri compagni li stavano aspettando. Alcuni giorni dopo, di domenica mattina, 2 coppie di signorine e giovanotti gironzolavano con le biciclette per le strade della città. Erano gli stessi di qualche sera prima. Dai cestini delle ragazze, attaccati ai manubri, uscivano panini e frutta. Nessuno avrebbe mai pensato che sotto quel cibo da scampagnata ci potevano essere dei volantini stampati in una tipografia clandestina e che i 2 ragazzi, così immedesimati nella parte dei corteggiatori, dovevano garantire, se necessario, con l'uso delle armi, che la diffusione della propaganda antifascista non diventasse eccessivamente rischiosa. Quando arrivarono nel punto prestabilito, le 2 ragazze cominciarono a lanciare foglietti verso 2 grossi assembramenti di persone. Poi tutti e 4 si misero a pigiare sui pedali, dileguandosi in fretta. In tanti raccolsero quei manifestini. Anche loro fecero in fretta a leggerli. Compagni, operai, lavoratori, antifascisti. Difendiamo le nostre biciclette, difendiamo la libertà. La bicicletta è un umile strumento di lavoro del proletariato. È il mezzo indispensabile che alle prime ore del mattino, dalla campagna e dai quartieri di periferia, conduce i lavoratori nelle fabbriche. È il veicolo che con la forza delle gambe li riporta a casa la sera dopo tante ore di duro lavoro. Oggi i fascisti vorrebbero abolire le biciclette perché dicono che sono usate dai partigiani per compiere le loro gesta da banditi. Non ascoltateli. Con l'oppressione e la violenza stanno vessando e affamando il popolo. Camicie nere e nazicrucchi non ci fanno paura, anzi, sono loro che dovranno averla sempre di più. Noi siamo stanchi di stare chiusi in casa, non ne possiamo più del coprifuoco, vogliamo muoverci da una parte all'altra della città in libertà, vogliamo girare in bicicletta senza divieti e restrizioni, lottiamo contro chi vuole limitare la nostra libertà, non esitiamo, questo è il momento giusto, basta coi soprusi.
Molti di quei lettori si entusiasmarono a quelle parole. Tanti erano appassionati di ciclismo, sentivano la mancanza del giro. Vedere quei 4 ragazzi correre con le biciclette faceva venire in mente il passaggio dei corridori e, con lo stesso calore, cominciarono a gridare «Dai, dai, 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 dai!».
I 4 antifascisti ci presero gusto e si misero a intonare un ritornello. «Ma dove vai, ribelle in bicicletta, così di fretta pedalando con ardor?»